questo racconto tra l'ispirazione delle leggende misteriose arcane che sulle Madonie son tradizione di genti montanare siciliane. Santa Epifania, ogni 7 anni in quella nottata si spacca una montagna e per magia da questa emerge la fiera incantata. D'oro brilla la merce nelle logge esposta al centro d'un cotale ricco tesoro troneggia un gallo dalla fiera cresta. Infatti chi quel gallo vuol comprare diventerà il padrone della fiera. Si narra pure d'una vecchia strina bianco vestita in groppa un asinello che lascia la sua grotta e si incammina ogni anno col pesante suo fardello. Le gira per i paesi misteriosa salata e reca ricchi doni, qual nonna dolce e tenera affettuosa, ma li consegna solo ai bimbi buoni. Gli autori della musica e del testo intendo riportare alla memoria un patrimonio che è spesso nascosto, ma che fa parte di cultura e storia. Ma che fa parte di cultura e storia.
Man mano che il Natale si avvicinava, imbiancando di neve i monti delle Madonie, si facevano sempre più dolorosi i ricordi di quel povero bambino. Il padre era morto appunto una mattina di Natale. Gli era rimasta la mamma, la quale per procurare qualche soldo per sé e per il figliuolo faceva la lavandaia. Ma anche lei, lavorando nei giorni rigidi d'inverno, s'ammalò e morì. Il bimbo a soli 7 anni si trovò così, tutto ad un tratto, solo al mondo. I vicini, dopo il funerale della povera donna, andarono per le loro faccende. Altri, poco pietosi, vedendolo sulla soglia della loro abitazione, come se volesse entrare,
«Che fai? Che vuoi?»
gli chiesero.
«Che cerchi qui? Vattene via immediatamente!»
Il fanciullo obbedì. Non conosceva alcuno. Si fermò alla prima cantonata e lì rimase, tranquillo. Guardava i passanti cercando un volto amico, qualcuno che somigliasse a suo padre o a sua madre, a cui potesse rivolgersi. Ne passava di gente. Uomini intabarrati nel caratteristico cappularo di panno blu e donne avvolte nei loro scialli neri. Si faceva buio. Tutte le porte erano chiuse. Il poverino si mise a singhiozzare pensando che non poteva entrare in una sola di quelle case, che nessuno lo aspettava e che non v'era più chi lo ponesse a riposare in un lettino. Si rincantucciò sotto la volta di un portone, si adagiò in terra e piangendo si addormentò. Nel sonno tese più volte le braccia alla pietra che malamente riparava dal freddo le sue membra delicate, con l'illusione di abbracciare la sua mamma. Più volte fu destato da folate di vento gelido e ogni volta mutò di lato, sospirando sul duro giaciglio. All'alba, un visti amaro passando di là col suo gregge lo vide e ne ebbe compassione. Scese dal mulo e
«Ragazzo!»
gli urlò scuotendolo rudemente.
«Cosa fai qui? Perché non sei a casa tua? I tuoi genitori saranno certamente in pena per te!»
Il piccolo si svegliò di soprassalto. Il suo primo sguardo inquadrò 2 cauzi di peddi, tipici gambali di pelle di capra normalmente usati dai pastori, che sul momento gli fecero temere di trovarsi di fronte a una bestia feroce. Poi alzò gli occhi terrorizzato su quell'uomo che gli apparve come un fantasma, avvolto com'era nel suo cappularu di orbace nerastro. Fissò quegli occhi scuri che lo guardavano severamente e farfugliò. «Signore, io non ho più genitori. Mia madre è morta e proprio ieri è stata sepolta nel cimitero di questo paese. Da quel momento tutti mi hanno voltato le spalle. Nessuno mi vuole.» Il pastore finalmente si mosse a compassione. Mutò il suo atteggiamento, lo aiutò a mettersi in piedi e, commosso, lo invitò ad andare a vivere con lui, nel suo Marcatu.
«Se hai voglia di lavorare», gli disse, «potrai stare con me nel mio ovile e potrai guadagnarti da mangiare un tetto per dormire aiutandomi nel mio lavoro. Porterai al pascolo le mie pecore e le mie capre e io ti insegnerò a mungerle e a fare il formaggio, la ricotta e il caciocavallo. Te la senti?»
«Certamente», rispose il piccolo prontamente, ringraziando in cuor suo il buon Dio che le aveva inviato finalmente un'anima buona che poteva occuparsi di lui. «Quando devo iniziare?»
«O subito, se lo vuoi», rispose il pastore. «Vai dunque a casa tua, prendi tutto quello che potrà servirti e raggiungimi al più presto nel mio Marcatu, alla contrada Ugghia. Sai dov'è?»
«Certamente», affermò il bimbo. «In quel luogo andavo sempre con mia madre per raccogliere un po' di legna».
«Bene», fece il pastore. «Ti aspetto allora. Io devo andare subito a mettere al riparo le mie bestie, prima che ricominci a nevicare».
Così dicendo, salì sul mulo e riprese il cammino seguito dal suo gregge. Il bimbo, rinfrancato, si avviò verso la sua povera casa, ormai vuota. Non nevicava, ma tanta era la neve caduta sui tetti, sui campanili, sugli abbaini e sulle strade che il paese sembrava lì lì per perdere il respiro. Per le vie, per le piazze, le luci dei lampioni ancora accesi si stringevano a sé come se temessero anch'essi di morire dal freddo. Poche e frettolose le persone camminavano rasente i muri. Dalle case traspariva quella luce velata e calda che ha dentro di sé il fumo delle pentole, le chiacchiere della gente allegra e il profumo dei biscotti appena sfornati, adatti per la prima colazione dei giorni di festa. Tale profumo risvegliò in lui i morsi della fame. Tentò di non pensarci, convinto che tra poco si sarebbe ristorato con una buona tazza di latte caldo in casa del suo benefattore. Voltò per via Maggiore, di là per Piazza del Popolo, dove la chiesa del collegio di Maria e la Madrice, poste quasi di fronte, erano chiuse, ma risentivano dei canti liturgici delle feste natalizie. Prese a destra per via del Progresso, verso il Braccio. Sperava di giungere al più presto alla sua casa, una misera stamberga, per raccogliere i suoi miseri cenci. Camminava sulla neve scavalcando le pozze e scivolando sul ghiaccio, contento di dover vincere quegli ostacoli come se quel cammino tormentato e quella tribolazione fossero il preludio di una vita finalmente serena. Giunto nei pressi del bevaio della Santissima Trinità, accadde un fatto straordinario. La montagna, come per incanto, ad un tratto si spaccò. E da questa enorme fenditura che andava dai ruderi del castello dei Ventimiglia fino all'antico abbeveratoio emerse
una ricchissima fiera illuminata da mille e mille luci che la facevano apparire come fosse tutta d'oro. Al centro di essa troneggiava un meraviglioso gallo, assiso su un trono stupendo. Un'assordante confusione riempiva l'aria e penetrava nelle orecchie del piccolo che rimase lì, attonito, a rimirare incredulo quel prodigio. Tali le cornie erano esposte nelle logge affollate quasi esclusivamente da bambini, attirati dalle urla dei venditori.
«Chianciti picciriddi, camamma la catta!»
I vurdinari esponevano la loro merce su coloratissimi e distoriati carretti siciliani, trainati da muli pomposamente bardati e carichi di campanellini dal suono argentino. I curatoli erano intenti alla lavorazione dei prodotti caseari, sotto lo sguardo attento dei viddani, contornati da numerosa prole, e che, abbandonato il loro usuale vestito di velluto grigio o marrone, avevano per l'occasione tirato fuori dalle cassapanche guardaroba il cerviotto, abito usato per le nozze, che si riteneva gelosamente custodito perché riservato esclusivamente in occasione delle feste importanti. I galantuomini o civili passeggiavano con sussiego su e giù per la fiera, ostentando il contegno confacente al loro rango di persone che venivano poste al primo gradino delle classi sociali. Indossavano paltò sopra abiti di stoffe pregiate e calzavano scarpe con le fappe. Al loro fianco le mogli, elegantissime, avvolte nei preziosi manticelli di panno leggero, lunghe fino ai piedi e adornate di gioielli, il più delle volte falsi, ma che avevano la proprietà di incantare le donne del popolo. Le giovani figlie invece indossavano uno scialle a pizzu, fissato alle trecce del tuppo con un lungo spillo dal vistoso pomello dorato. Il bimbo guardava sbalordito, guardava quella folla spensierata, vociante ed allegra. Guardava quell'ondeggiare di coppole e catanise e quei palloncini colorati che spesso sfuggivano dalle mani dei bambini e salivano su nel cielo, illuminati dai bagliori dei fuochi artificiali. A un tratto, un gran frastuono sovrastò il pur intenso vociare della folla. Tra indicibili rumori di corni, campanacci, tamburelli, friscaletti e marranzani, avanzava una strana figura. Grida scomposte si levarono dagli astanti. «A vecchia! A vecchia!» Fanciullo si voltò e vide una vecchia strina in groppa ad un asino, col viso imbrattato di fuliggine, avvolta in una tunica bianca che stringeva fra le mani un fuso ed una conocchia. Avanzava lentamente verso di lui e quando gli fu vicina si fermò e guardò quel poveretto che la fissava, immobile, con gli occhi sbarrati per lo stupore. Cessarono come per incanto. La vecchia gli rivolse la parola. «Non mi riconosci?
avrai certamente sentito parlare di me. Io sono la vecchia che abita nella grotta Grattara e che ogni anno, nella notte del 31 dicembre, gira per i paesi per premiare con doni i bimbi più bravi e per punire quelli meno bravi con cenere e carbone. Ho sentito parlare di te e sono rimasta commossa dalle tue sventure e, siccome lo meriti più di ogni altro, voglio consegnarti un dono prezioso. Così dicendo, gli porse una mela. «Mi raccomando», soggiunse, «non farla toccare ad alcuno fino al termine delle feste natalizie, altrimenti perderà ogni suo potere». Ci ho detto, e senza dare altre spiegazioni riprese il suo cammino, seguita da un codazzo di bambini vocianti. Il bimbo non riuscì a proferire parola. Stringeva tra le mani quella mela, ma grande fu il suo stupore quando si accorse che il frutto era diventato d'oro massiccio. Il suo primo pensiero lo rivolse al pastore che lo aveva invitato nel suo marcato. Decise all'istante di recarsi subito dal suo benefattore. Voleva far partecipe della sua fortuna l'unica persona che aveva avuto pietà di lui. Incurante della neve, girò alla sinistra del bevaio e si avviò per uno stretto sentiero tracciato fra cespugli di agrifoglio, sui cui rami pendevano ciuffi di lana che indicavano il passaggio degli ovini. Il suono dei campanacci ed il furioso abbaiare dei cani gli fecero intendere di essere ormai vicino alla meta. Fece l'ultimo tratto di corsa, scavalcò un muro a secco e vide finalmente il pastore che gli veniva incontro, richiamando a gran voce i cani, innervositi dalla presenza di un estraneo. Si precipitò verso di lui e concitatamente gli raccontò della vecchia incontrata alla fiera e gli mostrò la mela d'oro che quella gli aveva donato. Il pastore gliela strappò avidamente dalle mani. «No, no!» urlò il bimbo. Troppo tardi. La mela perse immediatamente il suo incantesimo.
Me lo aveva detto la vecchia, che non doveva essere toccata da alcuno fino al termine delle feste natalizie, altrimenti avrebbe perso ogni suo potere,
esclamò, piangendo disperatamente. Ma il pastore non si perse d'animo, perché gli tornò alla mente ciò che aveva sentito raccontare fin da bambino, la leggenda della fiera incantata. Questa leggenda, magico-sacrale, narra che ogni 7 anni, nella notte dell'Epifania, appare improvvisamente, dalla fenditura di una montagna, una fiera, dove tutte le cose esposte diventano di proprietà di quel viandante che si fosse trovato a passare di là e che avesse chiesto al principale di voler acquistare il meraviglioso gallo che troneggiava al centro di essa. In fretta salì col bimbo sul mulo e si avviò verso il bevaio della Santissima Trinità, dove certamente era avvenuto il prodigio.
Appena giunto avrebbe chiesto di acquistare il gallo e di conseguenza avrebbe potuto abbandonare il suo duro lavoro e vivere finalmente fra gli agi. Grande però fu la sua delusione quando, giunto sul luogo, si accorse che la fiera era svanita. Con un gesto rabbioso gettò il bambino dal mulo e senza proferir parola riprese la strada che lo riportava al suo ovile. Il poverino si ritrovò di nuovo solo e capì di aver persa anche quest'ultima occasione. Sperò di rivedere almeno la vecchia strina, ma intorno a lui non c'era anima viva. Si sentì perduto. Ad un tratto le campane della chiesa madre suonarono a stormo. Quasi in stato ipnotico si avviò verso la provenienza di quel suono. La via era coperta di neve. I suoi piedini intirizziti faticavano a tenere il ritmo che il suo cervello tentava di imporre loro. Voleva correre, ma il freddo e la stanchezza glielo impedivano. Finalmente giunse nella piazza principale del paese. La porta della chiesa era spalancata e dall'interno di questa proveniva un dolce canto. Entrava in chiesa. Dove entrano tante persone, lasceranno entrare anche me, pensò il fanciullo. Fattosi coraggio, entrò.
Non si può descrivere quanta gioia provò nel vedere che nessuno lo respingeva da quella casa. La più bella e la più grande di tutte, che non lo si minacciava, che non gli si diceva «Che cosa vieni a fare qui?» e poteva starsene là a godere dei bei canti e del calduccio al fianco di signori e signore elegantissime. «Oh, quante belle cose!» diceva l'arciprete, «che il bambino Gesù era nato in una stalla fra i pastori, che era vissuto sempre povero e che aveva amato tanto i bambini». Egli non si sarebbe mai stancato di ascoltare quelle parole. Fino all'ora della chiusura delle porte della chiesa rimase là dentro, poi dovette uscire e si ritrovò di nuovo in strada. Attraverso le finestre delle case che lo circondavano, i suoi occhi penetravano nelle stanze illuminate. Nelle vetrine delle putie ancora aperte si vedevano piccoli alberi di Natale e culle dove dormiva Gesù. Il poverino si fermava a guardare le belle mostre. Signore e signori entravano in quei negozi per comprare balocchi dolci e gingilli per i loro figli. «Sono belle, o Gesù, le festività per la ricorrenza della tua nascita». Ma era pur fredda quella notte. Felici i bimbi che sentivano fischiare il vento rincantucciati intorno al braciere, accarezzati dalle loro mamme. Il piccolo ritornò verso la chiesa, ormai chiusa. Si sedette sulla fredda pietra e, giungendo le mani, pregò. «Gesù, tu che sei tanto buono e ami i bambini, se vuoi bene anche a me, accoglimi, ti prego, nella tua casa». Come per incanto, la porta della chiesa si aprì, mostrando l'interno sfarzosamente illuminato. Il bimbo percorse la navata principale fino alla culla di Gesù. Lo vide animarsi e tendergli le braccia amorosamente per accoglierlo e stringerlo in un tenero abbraccio. Un angelo intonò una ninna nanna.
Oh!
timidamente appare già l'aurora, sussurrando dolci l'acque delle fonti, ma il bimbo piange e non dorme ancora. A te io